Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati. Siamo al Salmo 86, siamo al versetto 8 e quindi riascoltiamo questo salmo e poi ci risentiamo.
Salmo 86. Il servo angosciato al suo Signore. Salva il figlio della tua ancella. Preghiera di Davide. Tendi l'orecchio, Yahweh, rispondimi, perché io sono povero e misero. Proteggi la mia anima, perché io sono fedele. Salva il tuo servo tu, mio Dio. Egli confida in te. Abbi pietà di me, Adonai, perché a te grido tutto il giorno. Rallegra l'anima mia del tuo servo, perché a te, Adonai, innalzo l'anima mia, perché tu, Adonai, sei buono e indulgente, ricco di fedeltà per tutti quelli che gridano a te. Porgi l'orecchio, Yahweh, alla mia preghiera. Sii attento alla voce delle mie suppliche. Nel giorno della mia angustia, io grido a te, perché tu mi rispondi. In mezzo agli dèi non c'è nessuno come te, Adonai, e non c'è nessun'opera come le tue. Tutte le genti che hai fatto verranno, si prostreranno davanti a te, Adonai, e glorificheranno il tuo nome, perché tu sei grande e fai prodigi, tu solo sei Dio. Insegnami, Yahweh, la tua via. Io camminerò nella tua verità. Sia felice il mio cuore, perché tema il tuo nome. Ti loderò, Adonai, mio Dio, con tutto il mio cuore, e glorificherò il tuo nome sempre, perché grande è la tua fedeltà per me. Dal profondo dello Sheol hai liberato la mia anima. Dio, gli arroganti si sono levati contro di me. Una banda di violenti attentano alla mia anima, non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Adonai, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di fedeltà e verità, volgiti a me e abbi pietà di me. Dà al tuo servo la tua potenza e salva il figlio della tua ancella. Fa un segno di benevolenza per me. Vedano i miei nemici e siano svergognati, perché tu, Yahweh, mi hai soccorso e consolato.
A Allora, dicevo, siamo al versetto 8 che dice: in mezzo agli dèi non c'è nessuno come te, Adonai, e non c'è nessun'opera come le tue. Ecco, abbiamo questo canto, come abbiamo detto più volte, che è un po' ad alte e basse maree, un po' esaltante e un po' richiedente, un po' come lo stile giudaico, di chiedere, di mettere al centro l'attenzione della presenza di Dio, eccetera, eccetera. Chiaramente questo salmo non risente del fatto che siamo distanti dall'epoca in cui viviamo noi, dove l'uomo, con tutte le varie scoperte, si sente capace di badare a se stesso. C'è una richiesta continua invece da parte di Dio. E invece proprio adesso che viviamo in questo mondo in cui sembra che si possa risolvere tutto. Ieri sentivo addirittura che alcuni volontari si sono fatti impiantare il microchip, pur essendo storpi e paralitici, sono riusciti a muoversi, oppure muovevano con la sola forza del pensiero il mouse, queste cose qui, per cui ci sembra di essere arrivati chissà dove. In realtà forse proprio questo ci dovrebbe portare a chiamare, a gridare nei confronti di Dio in modo ancora più forte, ma l'apparenza, che è quella che spesso inganna, ci porta a pensare diversamente. Vabbè, comunque, al di là di questo, siamo in questo versetto 8 in cui viene esaltato in modo molto passionale, molto descrittivo, Adonai, cioè il Dio delle schiere, il Dio di Abramo, il Dio di Mosè, il Dio di Isacco, il Dio dei padri. In mezzo agli dèi, tutta la panoramica del Pantheon, di tutti gli dèi che sono presenti nella mitologia umana, non c'è nessuno come te. E da un certo punto di vista è scontato, perché anche le divinità vivono la stessa condizione umana, cioè ognuno è unico e irripetibile. Non c'è nessuno come te, Adonai. E non c'è nessun'opera come le tue, e nessuna delle divinità che sono conosciute dal genere umano compie le stesse opere che compie Adonai. E questo è un versetto di incitazione, di commemorazione positiva, di esaltazione, di abbandono, di fiducia, di amore. Cioè, è un versetto totalmente bello, è un versetto totalmente pieno di amore da parte di chi scrive, e diciamo, può essere un versetto che un po' ripercorre quella che è la tensione di un figlio nei confronti di suo padre, di sua madre. C'è una fiducia estrema, oppure di un soldato nei confronti del suo generale, del suo condottiero. Questa grandissima fiducia, questa fiducia estrema, questa bellissima visione del tutto, così come viene presentato. Tutte le genti, versetto 9, che hai fatto, verranno, si prostreranno davanti a te, Adonai, e glorificheranno il tuo nome. E allora qui c'è una particolare disposizione da parte di questo salmista, che riconosce come tutti coloro che sono stati creati da Dio prima o poi si prostreranno davanti a Dio. Ora però questo tutte le genti che hai fatto potrebbe essere tradotto anche in altro modo, che potrebbe essere: tutte le genti per ciò che avrei fatto verranno. E quindi diventerebbe una specie di glossa, una causale. Tutte le genti per quello che tu hai compiuto, e si rifà un po' al versetto precedente, il versetto 8, per ciò che tu hai compiuto, Signore, verranno e si prostreranno davanti a te e glorificheranno il tuo nome. E a me questa seconda traduzione, questa possibile traduzione, Ravasi ci dice che è identica, cioè che può essere tradotto in tutti e due i modi, mi dà un pochino più di sicurezza, nel senso che non sarebbe un inciso limitativo ma complettivo, perché se leggiamo tutte le genti che hai fatto, può essere limitativo, un inciso limitativo, cioè tra tutte le genti coloro che hai fatto, e quindi verranno a te, si prostreranno davanti a te, Adonai, e glorificheranno il tuo nome. Diversamente lo vedremo nella prossima parte. Prima si diceva, appunto, eravamo rimasti al versetto 9, tutte le genti che hai fatto, una possibile traduzione, verranno e si prostreranno davanti a te, Adonai, e glorificheranno il tuo nome. Un'altra assolutamente possibile traduzione è tutte le genti, per ciò che avrai fatto, verranno e si prostreranno davanti a te, Adonai, e glorificheranno il tuo nome. E accennavo che nella prima traduzione è un po' restrittivo, cioè tutte le genti che hai fatto, e gli altri, quelli che non hai voluto tu, che non hai creato tu, non sono escluse. E quindi è restrittivo. Si potrebbe pensare che gli unici che fanno parte di questa risma sono coloro che appartengono al popolo di Israele. E queste persone verranno, comunque verranno, prima o poi verranno chiamate, torneranno a Dio e si prostreranno davanti a Dio e glorificheranno il nome di Dio, Adonai. L'altra possibilità, e dice Ravasi che è identica la possibilità, non c'è, si può tradurre, per come è scritto in ebraico, si può tradurre in entrambi i modi, che a me sembra migliore, perché è complettiva. Tutte le genti, quindi tutta l'umanità, per ciò che avrai fatto, per le tue opere, verranno, si prostreranno davanti a te, Adonai, e glorificheranno il tuo nome. Quindi non soltanto il popolo eletto, ma tutti. Probabilmente dal punto di vista giudaico è meglio quella restrittiva, la versione restrittiva, perché sentendosi popolo eletto non si capisce perché Anche gli altri dovrebbero essere annoverati nel numero dei salvati, però sta di fatto che non è per forza da intendersi a questo modo, neanche per una lettura giudaica, perché il profeta Isaia più volte parla di tutti i popoli che andranno al monte del Signore e via dicendo, e anche altri profeti sono abbastanza disposti a pensare che il piano di Dio, nel piano di salvezza di Dio, sia destinato a tutti. Dal punto di vista cristiano, sicuramente è così. Il cristiano pensa che Gesù è morto ed è risorto per giustificare l'umanità intera. Che poi ci siano i battezzati, che sono appunto il popolo dei salvati, attraverso il sacramento e la condivisione della morte e risurrezione nel sacramento del battesimo con il Signore, e via dicendo. Tutto questo è vero, però noi siamo portati all'idea di salvezza universale. E la cosa fondamentale che accomuna sia il popolo degli ebrei che il popolo dei cristiani, almeno per quello che ne so io, è che glorificheranno il tuo nome, tutte le genti glorificheranno il tuo nome. Cioè, questa necessità da parte dei popoli di glorificare il nome del Signore è sentita sia dal popolo ebraico che da quello cristiano. Quindi in questo non c'è discussione. Versetto 10 ci dice: perché tu sei grande e fai prodigi, tu solo sei Dio. A questo punto il versetto 10 ci rimanda al versetto con cui abbiamo cominciato, cioè il versetto 8, perché nella sua seconda parte, questo versetto dice: tu solo sei Dio. Il versetto 8 invece ci dice: in mezzo agli dèi non c'è nessuno come te, Adonai. E allora è come se il versetto 10 completasse il versetto 8: nessuno è come te tra gli dèi, Adonai, perché tu solo sei Dio. E quindi tutti gli altri non sono divinità, sono demoni, sono persone potenti, sono entità misteriose, potenti, quello che vuoi. Ognuno metta quello che desidera, ma soltanto Dio fa grandi prodigi, perché soltanto Dio è Dio, soltanto Adonai, soltanto Yahweh, soltanto il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio di Mosè è il vero Dio. E quindi tutto il resto rimane fantasia. C'è poca carne al fuoco. Versetto 11 continua: insegnami, Yahweh, la tua via, io camminerò nella tua verità. Sia felice il mio cuore perché tema il tuo nome. A questo punto entriamo in una stanza, direi, della spiritualità giudaica molto, molto importante e molto delicata. Insegnami, Yahweh, la tua via. Sei tu Dio stesso che devi insegnare al cuore dell'uomo la via per arrivare a te. E questa via è la via della verità. Io camminerò nella tua verità. E la verità è Cristo, secondo la rivelazione cristiana. E quindi attraverso Cristo noi camminiamo verso Adonai, verso Yahweh. Quindi questo salmo si manifesta proprio come un salmo propriamente cristico e cristiano, che mette in evidenza questa relazione dell'umanità attraverso l'umanità divina di Gesù, che va verso Dio. Non c'è altra verità al di fuori di Gesù, non ce n'è nessuna. Ci sono delle verità parziali, ma una verità oggettiva è soltanto Gesù. Tutto il resto, ognuno racconta la verità che in un fatto più lo ha colpito. Vediamo in 10 persone un stesso evento, ognuno di noi avrà una fotografia leggermente diversa dello stesso evento. Uno, poniamo una valanga, uno considererà tutta la nuvola di neve che si forma intorno alla valanga, uno considererà gli alberi che vengono spazzati via, uno la casa che viene buttata via, uno la vita delle persone che restano sotto, cioè ognuno racconterà qualcosa che in modo particolare lo ha colpito. Gesù è la verità, è la completezza. E quindi questo salmo ci parla di Gesù. Ed è fondamentale. E proprio attraverso questo cammino nella verità sia felice il mio cuore, perché tema il tuo nome. Allora, il cuore dell'uomo può essere felice nel momento in cui è sottomesso e teme il nome di Dio. Cosa vuol dire temere il nome? Temere è un verbo che in qualche modo ha un senso negativo nella nostra immaginazione. Nella verità dell'Antico Testamento, perlomeno, il timore è quell'amore riverenziale, cioè quell'amore che riconosce una distanza tra me e colui che mi sta sopra. Io lo posso amare, gli posso volere bene, ma non posso essere come lui. Bene, ci lasciamo qui al versetto 11 di questo Salmo 86 e ci risentiamo la prossima settimana. Intanto vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.